Ringrazio Michele per le precisazioni importanti che ha fatto su un argomento importante come quello del bilancio. Beh, come si vive in questo quartiere ce l'ha detto poco fa, ce l'ha fatto sentire una di quelle persone che nel posto in cui ci troviamo stasera quotidianamente ci campano e quotidianamente sono abituate a guardare dalla propria finestra le strade, gli slarghi, gli edifici e la campagna e talvolta anche a sentire il rombo del fiume quando la piena si fa davvero grossa. Certamente chi in queste sere ha avuto il modo di ascoltare in queste sere, in questi giorni, il nostro sindaco ha potuto apprendere una notizia importante, una di quelle notizie che cambiano per davvero la vita di tutti, una di quelle notizie che riempiono il cuore di allegria e alleggeriscono il peso della giornata. Il reddito dei telesini è circa il doppio di quello degli abitanti della provincia di Benevento. Così ci ha comunicato il sindaco, fiero, tutto gongolante perché i numeri vanno bene, così lui ci sta dicendo. E le cittadine e i cittadini di questo quartiere possono del resto valutare da soli con i loro occhi i risultati di circa 20 anni di buon governo, si fa per dire, del nostro sindaco ingegnere. E io questi risultati in questo quartiere li vorrei elencare: le fogne inesistenti, il depuratore che non depura, la centrale fotovoltaica che non produce energia, le strade dissestate e insicure per i pedoni, al punto che mancano anche i marciapiedi, la mancanza di raccolta dell'acqua piovana, l'inesistenza di un collegamento razionale tra il ponte costruito dal comune di Solopaca qui vicino e la viabilità del quartiere. In particolar modo quest'ultimo aspetto mi suggerisce una domanda, davvero si potrebbe dire sorge spontanea, ma al nostro comune il telefono esiste ancora? Ci voleva tanto ad alzare la cornetta e chiedere al sindaco di Solopaca che diavolo di collegamento si vuole fare insieme tra i due comuni? Oppure dobbiamo sempre soltanto rassegnarci a vedere opere incomplete e irrazionali? Io non vorrei che la linea telefonica del nostro comune, del nostro municipio, fosse stata staccata, disattivata, perché non so se lo sapete, ma recentemente la posta in uscita del nostro comune è stata bloccata, visto che bisogna prima pagare i debiti. E del resto, che cos'altro aspettarsi da un sindaco che non ha fatto, come diceva Michele, approvare il bilancio? I conti, insomma, non tornano. E se non tornano, la colpa è tutta interamente la sua. Ma come potete sentire, mi rivolgo al vero candidato sindaco, non al suo prestanome, mi rivolgo al vero candidato sindaco. Io a prestanome ho avuto modo di attestare la mia stima personale, però credo non lo ritengo adeguato, a parte la stima personale, a tenere a bada quello che è il suo vorace mallevatore. Io non lo ritengo adeguato assolutamente. E quindi io il candidato sindaco avversario non lo nomino più. Io non lo nomino più fino a quando non si degnerà di rispondere alle precise domande che gli abbiamo ripetutamente rivolto sullo sprofondamento della sorgente Occola. Dopodiché mi rivolgo anche a lui. E se i conti non tornano, qualcuno ha detto delle bugie, sono bugie grandi, enormi bugie. Continuano a farlo e lo continuano a fare in maniera, nella maniera inelegante e scomposta che ormai contraddistingue il vero candidato sindaco. E lo fa in ognuna delle occasioni in cui interviene e parla. Cosa troveremo fra una settimana? Ha provato a spiegarlo, speriamo insomma, ha provato a spiegarlo Michele. E questa è la capacità di spesa, di cui si vanta il nostro sindaco e il vero candidato sindaco, che si risolve questa capacità di spesa in uno sperpero fastidioso e intollerabile. Però l'ingegnere, il candidato sindaco in reale, di questi numeri non ne parla. Per farlo dovrebbe essere una persona intellettualmente onesta e ammettere il proprio fallimento. Qui non commento più. E i cittadini e le cittadine di questo quartiere, dicano la verità, ma li avete pagati gli oneri di urbanizzazione? Avete versato le somme dovute al fine di dare a questa zona quelle infrastrutture che mancano? O non è che avete fatto i furbi? Io lo domando questo perché se l'avete pagati questi soldi, voi avete, siete pienamente legittimati a chiedere al sindaco uscente che cosa ne ha fatto di questi soldi, a che cosa sono serviti se i risultati sono quelli che avete davanti agli occhi tutti quanti. È questa la capacità di amministrare che l'ingegnere va magnificando? Questo è il modello di sviluppo che vuole estendere a tutto il paese? Se questo, vi chiedo se siete d'accordo con me, se gli mando a dire che ne facciamo volentieri a meno. Il sindaco ingegnere va ripetendo le solite litanie, peraltro inconsistenti e anche in contraddizione fra di loro. Tra queste litanie c'è il ritornello secondo il quale le opposizioni in consiglio comunale non volevano i cavalcaferrovie e il sottopasso. Ovviamente non dice che l'obiezione riguardava le modalità e le procedure adottate, le soluzioni, e quindi venivano espresse delle critiche. Questo qua non lo dice, perché nessun uomo dotato di buon senso potrebbe mai opporsi alla risoluzione di un problema come quello dei passaggi a livelli. E quindi mi permetto di suggerire al sindaco di cercare di evitare polemiche che gettano nel ridicolo innanzitutto e soprattutto chi le fa e chi le alimenta, non tanto chi le riceve. E chi parla senza sosta delle contraddizioni che sarebbero presenti nella nostra lista, a questo qua vorrei ricordare di quello che successe nella campagna elettorale delle provinciali l'anno scorso, quando diversi esponenti della lista che stanno tutti insieme da quell'altra parte si guardavano in cagnesco e rilasciavano interviste l'un contro l'altro sulla questione dei cavalcavia. Tra qualche anno è facile prevedere l'aumento in questa zona del traffico veicolare. Che cosa pensiamo di fare di questo quartiere? Attualmente esso si configura come una periferia priva di identità, di servizi e anche degli esercizi commerciali più indispensabili. E questo è intollerabile perché il quartiere, a pensarci bene, è nel cuore di quella risorsa acqua che noi abbiamo messo al centro del programma. Il lago, il fiume e il Grassano sembrano fare da contorno naturale al quartiere, il quale sarà interessato dallo sviluppo della confinante Solopaca. Questi sono tutti elementi che noi abbiamo ben presente. Siamo convinti che il quartiere Scafa non soltanto possa e debba diventare una zona vivibile, ma che possa addirittura rappresentare il modello di ciò che intendiamo per sviluppo urbano. Noi vogliamo recuperare le sponde del fiume e metterle in sicurezza. Vogliamo dotare la zona di strutture leggere ed aree attrezzate, ad Amorosi lo stanno già facendo. Vogliamo valorizzare il patrimonio faunistico, sia stanziale che migratorio, perché qui c'è la zona dell'Airone Cenerino. Vogliamo individuare da subito quelle piazze e quegli spazi verdi di cui si sente il bisogno anche nel resto del paese. Vogliamo localizzare i parcheggi che serviranno in futuro. E anche qui, non è per fare sempre polemica, però una digressione piccola la voglio fare. Sto pensando a quello che stanno combinando in piazza Salvo d'Acquisto, piazza Maradona per intenderci. È uno dei pochi parcheggi liberi e ci stanno facendo non si sa bene cosa e non si sa che cosa possa servire. Hanno demolito l'edificio che ospitava l'istituto professionale e ne hanno costruito un altro senza parcare ai parcheggi e pensare ai parcheggi e dovevano farlo. Non era meglio edificare quell'istituto da un'altra parte e lì farci una piazza, un'area verde, un giardino pubblico? Ma che volete farci? Nel 2000 l'amministrazione provinciale aveva stanziato 2 miliardi delle vecchie lire per fare un nuovo plesso scolastico qui, in questo quartiere, e il sindaco ha rifiutato perché lo voleva fare sulla piana, il risultato che non è stato capace di farlo nemmeno sulla piana. Aveva bisogno questo quartiere di un plesso scolastico, sì o no? E altrettanto importante sarà pensare a delocalizzare qui alcuni servizi comunali, congiungere con piste pedonali e ciclabili il quartiere, il lago, il fiume e il Grassano. Sarebbero importanti, e perché no, una nuova chiesa, strutture sportive aperte, liberamente fruibili. Sarà importante quel pulmino elettrico circolare che abbiamo previsto nel programma e che è fondamentale per una città che vuole essere orizzontale, percorribile, vivibile. Una cittadina che sappia e voglia essere il luogo aperto e sano. Questa è la nostra idea di Telese a partire dal quartiere Scafa. E da quell'altra parte che idee hanno? Ve lo spiego subito e senza mezzi termini. Recentemente si sono approvati un piano particolareggiato che prevede nell'area intorno al lago la possibilità di costruire 40.000 metri cubi di nuove strutture. Stiamo parlando di ben 80 nuovi palazzi che andranno ad insistere sull'area che circonda il lago. Pensate che saranno le imprese di Telese a costruirli o pensate che succederà quello che è già successo? La speculazione, cari cittadini, non è il piccolo intervento, non è l'ampliamento. La speculazione è esattamente questo e il nostro sindaco ce ne ha messo in serbo un'altra, l'ennesima ancora di speculazione. E basta pensare a quello che stanno combinando in questi giorni, giorni in cui si dispensano licenze edilizie raccapriccianti, mischiandole ad altre invece assolutamente legittime, che però fanno passare come regalie e quindi dopo vanno a chiedere il voto per continuare a fare quello che hanno sempre fatto. Nel caso del piano particolareggiato però, davvero 30 secondi di attenzione su questo, quindi l'area del lago è un caso ancora più particolare, la cosa è grave e interessa anche questo quartiere. Perché recenti studi e pubblicazioni dell'Università di Napoli, Federico II, hanno dimostrato che il lago si è formato per lo stesso tipo di fenomeno che ha causato lo sprofondamento della sorgente Occola, quindi a qualcuno le orecchie dovrebbero fischiare. Le zone circostanti al lago devono essere costantemente tenute sotto monitoraggio e forse bisognerà evitare di appesantire il carico urbanistico. Se questi sono i fatti, valutate da soli in quali mani finora noi siamo stati. I quartieri e i cittadini devono essere coprotagonisti dell'amministrazione attiva e il sindaco, bontà sua, ironizza sul bilancio partecipativo, su questa modalità innovativa di gestione di una parte del bilancio comunale, secondo cui i comitati di quartiere decidono quali interventi fare prima, in base alle esigenze che reputano prioritarie. A parte che il sindaco non conosce la città di origine del bilancio partecipativo perché non è Rio de Janeiro ma è Porto Alegre, però questa è come confondere Trento con Palermo da parte di uno che fa politica da 30 anni. Però a parte questo, conta il fatto che il bilancio partecipativo è attualmente adottato da oltre 200 amministrazioni locali in Italia e da migliaia di municipi nel mondo. Forse, e dico forse, è il caso che il nostro sindaco alzi gli occhi dalle sue impegnative faccende e guardi ogni tanto a quello che di autentico e di nuovo succede nel mondo. Io vorrei parlare di tante cose, ne accenno... Non ti preoccupare Michele, non ti preoccupare, stai tranquillo. Accenno a tre cose. I problemi del comprensorio, perché noi qui abbiamo tanti cittadini che sono di Castelvenere, San Salvatore e Solopaca, ma sono cittadini nostri e quindi un'amministrazione questo problema se lo deve porre. Abbiamo il problema di un appalto al consorzio idrotermale. Era stato fatto questo appalto, oltre 8 miliardi di spese, qui c'è l'altro documento, per fare delle progettazioni. Evidentemente ha vinto il gruppo di tecnici che forse non ha dato al sindaco, è stato annullato tutto a gara già effettuata. E vorrei parlare degli alloggi, gli ACP, visto che anche su questo stanno facendo speculazione. Io penso che in questa vicenda ci perdono tutti, ci perdono quelli che sono stati esclusi, ci perdono anche quelli che legittimamente l'hanno avuto e credo che sarebbe stato opportuno e necessario un po' più di sensibilità, oltre che di correttezza da parte dell'amministrazione. Io faccio fatica a riconoscere legittimità ad un modo di fare politica che guarda solo agli interessi dei pochi e dei privilegiati. E talvolta non si tratta neanche di interessi legittimi. In questa politica qua io non mi ci ritrovo. E non so se per vincere le elezioni la nostra lista dovrebbe elargire somme in denaro in maniera diretta o indiretta e comprare voti. Non so se dovremmo iniziare a carpire anche noi le firme agli anziani sotto il facsimile per obbligarli a votare. Non so se dovremmo usare l'arma del ricatto economico e della pressione psicologica e materiale. Io credo di no. Abbiamo preso la nostra marcia come gente che viene da lontano. Le elezioni si possono vincere, si possono perdere, ma si può scegliere, se lo si vuole, di continuare a camminare con la testa alta. La chiamano dignità, signor sindaco, la chiamano dignità. E mi rivolgo a lei, perché quando in campagna elettorale si tirano in mezzo la Chiesa, le messe e persino i morti, allora la politica e la democrazia si mostrano malate. Ed è una patologia seria. A queste bassezze non replico. Mi limito a dire che la nostra comunità merita di essere rappresentata più decorosamente. Anche perché in tutto questo, alla fine c'è qualcosa di ridicolo. E quando si arriva a non temere il ridicolo, sono guai seri per davvero. Noi vogliamo andare lontano, sempre con la schiena eretta, perché la dignità non è un dono divino, ma è una conquista. È un fiore primordiale che può dare semi, è la voce che può far parlare coloro a cui voce non hanno mai dato. È la marcia di chi cammina facendo domande e cercando di leggere il mondo che gli gira attorno. Esiste, deve esistere qualcosa che vada veramente oltre l'interesse economico. E ci devono essere, in giro per le nostre strade e nelle nostre stanze, dei colori che non siano il colore del denaro e della sua miseria. Questa è la scommessa che facciamo e per la quale qualcuno è ancora disposto a giocarsi tutto. Vedete, e sto davvero concludendo, in questa campagna elettorale sapevo di esprimere la volontà collettiva del partito che mi onoro di rappresentare e che ringrazio per avermi dato fiducia. Strada facendo, però, ho visto che io, che non ho una famiglia numerosa, e voi sapete quanto conti in un'elezione amministrativa avere una famiglia numerosa, ho scoperto di avere diversi amici e diverse famiglie che fanno veramente il tifo per me. Dammi due minuti e chiudo. Io le ringrazio veramente tutte. E so che se a qualcuno venisse in mente di allettare una di queste persone con proposte e promesse, quel qualcuno non ne caverebbe un ragno dal buco. Anche questa è dignità. Lo imparino questo nome, lo imparino bene coloro che continuano nelle pratiche più basse, perché dopo le elezioni ci si incontrerà ancora sui marciapiedi di questo paese. E a chi mi sostiene, io posso fare soltanto un pubblico impegno. Cercherò davvero di non deluderli. Anche nelle cose della politica, cittadine e cittadini, c'è qualcuno che crede che la memoria, la storia personale e collettiva, l'autonomia di pensiero, siano il terreno entro il quale, per usare l'espressione di un tale a me molto caro, ogni cucciolo d'uomo diventa un contemporaneo della sua epoca e da questo divenire acquisisce la capacità di oltrepassare i limiti troppo angusti dell'ordine delle cose. La politica quindi può diventare una mano, anzi, per me è la mano che tocca tutte le cose. E sono le circostanze, la storia, le soggettività, le idee che di volta in volta stabiliscono se quel tocco è il tocco lieve di un dito che sfiora o invece un pugno chiuso che batte sul tavolo del potente di turno che proprio non capisce dei tuoi bisogni, delle tue richieste, delle tue insicurezze, delle tue fragilità, anche delle tue speranze. A me è toccato di batterlo spesso il pugno sul tavolo di questo sindaco. Ho chiuso davvero. Il bene comune è come una rosa e le rose hanno bisogno di essere curate in maniera costante e amorevole. È proprio il tempo che noi perdiamo appresso alla nostra rosa, direbbe uno scrittore, che fa la nostra rosa importante. Ecco perché anche una campagna elettorale per le amministrative assume tanta centralità al di là di ogni enfatizzazione. La rosa che noi vogliamo accudire è la cittadina di cui ci sentiamo e siamo parte. Io sono convinto che in queste settimane abbiamo toccato le corde giuste, come bravi chitarristi. Ma se anche questa scommessa difficile, per tanti motivi, non ci desse i risultati sperati, essa, per quanto mi riguarda, è già una promessa di futuro che già oggi e da stasera ci fa vivere senza vergogna. Grazie. Bravo.